Si parla ora di Tunisia, siamo in diretta con Arianna Poletti, giornalista che è presente appunto nel paese, e vorremmo parlare delle rivolte che ci sono state negli ultimi giorni, a partire anche da un tuo articolo apparso sul Manifesto: la Tunisia dei giovani sfida il coprifuoco e si solleva. Infatti ciò che sembra essere stato il detonatore di queste proteste è stato il lockdown decretato il 14 gennaio, che invece di fermare le proteste ha dato loro un carattere ancora più radicale.
Sì, buongiorno a tutti. Effettivamente è successo proprio questo, cioè il lockdown che è stato decretato dal governo di Gian Lascici il 14 gennaio, quindi in occasione proprio del giorno del decimo anniversario della rivoluzione, è stato letto non tanto come una misura sanitaria quanto più come una misura politica, come un lockdown politico. In più questo lockdown è durato soltanto 4 giorni, e diciamo che è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché al di là appunto di questa misura nell'immediato, la Tunisia vive una tensione sociale ed economica che si è notevolmente aggravata, ecco, anche dopo la pandemia quest'anno. Quindi diciamo che il lockdown, letto anche come una provocazione e comunque senza alcun tipo di misura sociale a sostegno di quelle categorie che andavano a chiudere di nuovo i propri commerci o non ritrovarsi più, ecco, nei pochi spazi di condivisione che sono rimasti, ecco, questo è stato proprio la causa che ha portato i giovani soprattutto della Tunisia a ritornare in piazza.
Sì, infatti abbiamo visto un protagonismo giovanile che si riflette poi anche nel fatto che insomma, sui 600 arresti, buona parte di questi sono minorenni. Anche dai mezzi utilizzati per spingere le proteste, come TikTok con l'hashtag "il paese si solleva" e via dicendo. E trovavo anche interessante nel tuo articolo il fatto che dicevi che la presenza dei giovani, in particolare dei giovani dei margini, nelle strade le utilizzava come spazio di rivendicazione della propria esistenza. Volevo chiederti un po' di approfondire questo aspetto.
Sì, allora, partendo dalla questione degli arresti che si stanno moltiplicando di giorno in giorno, non sono neanche più 600, ormai hanno superato il migliaio, però il Ministero dell'Interno non sta più dando i dati precisi, quindi non c'è, diciamo, un aggiornamento preciso sul numero degli arresti, però si parla di moltissimi arresti, perché arrivare ad arrestare 1000 giovani che hanno più o meno tra i 15 e i 20 anni è veramente una cifra altissima, una cifra da capogiro. Effettivamente abbiamo visto queste proteste diffondersi su TikTok, che è infatti proprio, diciamo, il social più usato da quella fascia di età, e in molti, anche qui in Tunisia, si chiedono quali sono, no, le rivendicazioni di questi ragazzi che scendono per strada. Molti sono talmente giovani che non hanno vissuto il 2011, non sono persone che hanno già fatto la rivoluzione 10 anni fa, ma sono, diciamo, nuovi protagonisti di queste rivolte. E non esistono vere e proprie rivendicazioni, non sono state esplicitate, ecco, delle domande precise. Abbiamo visto per esempio ieri nella manifestazione che si è tenuta nel pomeriggio in Avenue Bourguiba, quindi il viale centrale di Tunisi, simbolo, ecco, della rivoluzione, c'erano delle persone che impugnavano del pane, no, simbolicamente, oppure qualche striscione, ma veramente qualcosa di raro. L'idea che mi sono fatta io è proprio questa, che questi ragazzi sono scesi per strada perché rimasti ai margini, non solo fisicamente, anche dal punto di vista urbano, perché spesso si tratta di quartieri popolari o delle periferie o di regioni marginalizzate, ma rimasti ai margini proprio anche dalle politiche del governo, che non considera, ecco, la questione presente della disoccupazione dei giovani. Quindi è una sorta di affermazione della propria presenza, della propria esistenza in questo paese.
Sì, quindi dopo aver approfondito la presenza giovanile, come questa si inserisce all'interno della crisi sociale e politica della Tunisia di oggi? Nel senso, quali sono anche gli altri protagonisti di queste giornate?
Sì, allora, per rimettere un po', ecco, queste proteste in un contesto, la Tunisia sta attraversando la crisi economica peggiore dai tempi della sua indipendenza, quindi nel 1956, per avere un'idea di quello che sta succedendo. C'è una situazione veramente molto molto tesa, come spesso accade non solo in Tunisia. Le prime vittime, ecco, della crisi economica sono i giovani e le donne. Qui i giovani, quando parliamo di giovani, però parliamo di una fascia della popolazione molto importante, perché comunque è un paese con un'età media molto bassa, ecco, e quindi per avere anche qualche cifra, qualche dato, per esempio nel 2020 il PIL si è contratto di quasi il 10% e la disoccupazione è aumentata, si dice, di 3 punti percentuali, però bisogna considerare che praticamente metà dell'economia tunisina è informale, si tratta di persone, il 50% dei tunisini lavorano in nero perché non hanno possibilità di avere un contratto, di avere gli adeguati, ecco, di lavorare, ecco, come si fa regolarmente. Quindi c'è già alla base una situazione di tensione che è andata ad aggravarsi con gli anni, e infatti per questo vorrei solo ricordare che non si tratta delle prime manifestazioni dopo il 2011, ma ci sono state altre ondate, ecco, di proteste. La Tunisia non ha mai smesso veramente di scendere in piazza da dopo la rivoluzione, c'è stato il 2016, il 2018. Io sono qui dal 2019 e già quando sono arrivata c'erano moltissime proteste, specialmente verso la zona di Sidi Bouzid. Quello che è un po' diverso oggi è proprio sia la presenza appunto di più giovani che il fatto che queste manifestazioni, queste proteste sono arrivate fino al centro di Tunisi, della capitale.
E io ti volevo chiedere anche perché leggevamo che le proteste non si sono scagliate tanto in questa occasione contro i luoghi, diciamo, del potere, della sovranità, ma c'è stato più un saccheggio generalizzato. Beh, ci confermi questa lettura, secondo te? E sicuramente interessante questo elemento per capire che non è tanto una rivendicazione forse di una presa di potere, ma è proprio più una sommossa
Sì,
popolare.
allora, è vero, non parliamo sempre di manifestazioni pacifiche, ma questa anche, bisogna anche pensare che è una differenza che sta facendo sia la stampa locale che la politica, per in parte anche delegittimare queste proteste. Non si può comunque negare che, soprattutto durante la notte, perché ci sono proteste, diciamo, notturne, proteste diurne, ecco, le proteste in giornata, per esempio quelle che da 3 giorni vanno avanti su Avenue Bourguiba, no? Il viale di Tunisi, sono assolutamente pacifiche, poi vengono disperse con lacrimogeni, però sono dei ragazzi che si ritrovano pacificamente, si riappropriano, diciamo, di questo spazio pubblico. La notte quello che succede è che ci sono dei ragazzi che scendono per incendiare, ecco, copertoni o cassonetti, e abbiamo scene di vera e propria guerriglia urbana in certe zone della Tunisia. Però io penso che, ecco, per capire cosa spinge magari un quindicenne a scendere per strada e dar fuoco a un copertone, non ci si può fermare alla condanna della violenza, che sicuramente è necessaria, però bisogna anche un attimo andare a capire quali sono, no, le cause profonde che portano un ragazzo che praticamente sta ancora frequentando le scuole superiori, se ci va, se non le ha lasciate, a fare una cosa del genere e appunto ad affermare la propria presenza anche con questi metodi. Io citerei qui un rapporto di un'associazione tunisina che si chiama il Forum Tunisino per i diritti economici e sociali, che dice proprio questo, lo cito anche nell'articolo sul manifesto, dice che per anni sono state ignorate o represse le manifestazioni pacifiche, e questo ha portato inevitabilmente alcuni gruppi sociali a manifestare in maniera sempre più radicale, diciamo.
Sì, questa è sicuramente una lettura che oltretutto ribalta quella che invece si legge molto spesso del fatto che la rivolta violenta sia in realtà, cioè abbia come effetto di zittire quelle pacifiche, invece qua si vede come insomma, il rapporto causa-effetto sia diverso. Un'altra domanda che volevo farti, perché in questo momento stiamo tra l'altro guardando dei video su Twitter che mostrano le strade tunisine di notte, completamente deserte e militarizzate. Volevo quindi chiederti un punto sulla risposta delle forze dell'ordine.
Sì, allora, è vero, le strade di Tunisi sono cambiati la sera. Il coprifuoco in realtà c'è da molto tempo, il coprifuoco a partire dalle ore 20, però ecco, prima la situazione era molto più rilassata, se si può dire di così. Adesso non si riesce più a partire appunto da quando cala il sole, perché ci sono delle vere e proprie ronde della polizia e anche dell'esercito, perché qualche giorno fa il Ministero della Difesa ha chiesto all'esercito di sostenere le operazioni della polizia in varie regioni e poi alla fine praticamente in tutto il paese. Quindi sì, la risposta è stata indubbiamente securitaria e lo dimostrano, credo, il numero degli arresti. Ci sono stati davvero anche episodi abbastanza che hanno fatto molto discutere con l'opinione pubblica. Per esempio, circola un video di un poliziotto che spara dei lacrimogeni direttamente su un balcone di una casa per colpire qualcuno che era andato a rifugiarsi all'interno. Quindi questo però non è anche questa una novità, è qualcosa che accade da anni, che il governo non sente, ecco, le richieste o anche se non ci sono richieste esplicite, le necessità di chi protesta, e in risposta manda subito le forze di polizia o l'esercito. Ricordo anche che le forze di polizia in Tunisia non sono un attore come un altro, perché dipendono dal Ministero dell'Interno, che era quell'organo che sotto il regime di Ben Ali rappresentava, ecco, il centro della repressione, l'emblema, no, del sistema repressivo della dittatura. Non tutte le forze di polizia oggi sono diverse, ecco, c'è una certa continuità con ancora quell'epoca lì, quindi la brutalità resta, ecco, uno dei metodi che utilizza la polizia tunisina.
Volevo ancora farti una domanda dal punto di vista geografico di queste proteste, quindi sia la diffusione all'interno del paese, sia anche, l'hai accennato velocemente all'inizio, il loro carattere prettamente urbano, e quindi volevo conferma del fatto che si limitassero ai contesti cittadini, oppure insomma, quale fosse, se c'è una risonanza nelle zone rurali.
No, in realtà c'è una risonanza nelle zone rurali. In Tunisia succede sempre questo da anni. Manifestano soprattutto le regioni dell'entroterra, quelle più povere e più marginalizzate, che sono sicuramente, se ne sente parlare, Gafs, Sidi Pouzid, Kasserine, però ecco, adesso abbiamo anche i quartieri periferici che sono scesi in piazza. Diciamo che la novità è che si tratta anche di manifestazioni urbane. Volevo anche ricordare che queste proteste sono partite proprio dalla città di Siena, che si trova nel nord-ovest del paese, ed è proprio una zona rurale, e sono partite a seguito di un video che mostrava un pastore con le sue pecore, diciamo, che passa di fronte alla municipalità, e un poliziotto che esce fuori e lo malmena. Questo video è stato un po' l'episodio che ha fatto partire le proteste, un po' il Mohamed Bouazizi del 2021, se vogliamo.
Benissimo, ti ringraziamo di questo quadro molto completo che ci hai fornito delle proteste attuali in Tunisia. Se non hai altre cose da aggiungere, noi ti ringraziamo e insomma ti invitiamo magari per un'altra volta per approfondimenti.
Grazie mille, grazie a voi.
Grazie, ciao.
Ciao.